I gay nei gulag. Il contatto anale e genitale tra adulti consenzienti in URSS divenne un crimine il 17 dicembre 1933. Il 1 aprile 1934 venne introdotto l'articolo 154, più tardi 121, che specificava una punizione fino a 5 anni di prigione. Una teoria ad oggi popolare fra i gay di Mosca dice che il figlio adottivo del capo scrittore proletario Maxim Gorky venne sedotto da un omosessuale e che la petizione personale di Gorky a Stalin portò al conseguente formale divieto. Il 23 maggio 1934 il Pravda e lo Izveseria pubblicarono un articolo di Gorky che sosteneva, con un linguaggio che ricordava un processo politico, che l'omosessualità era il risultato di perniciose influenze della borghesia occidentale e del fascismo tedesco. L'articolo si concluse con lo slogan, distruggete l'omosessualità ed il fascismo scomparirà. L'articolo 154 divenne rapidamente un mezzo di rappresaglia contro i dissidenti politici. Nel gennaio del 1934 gli omosessuali vennero arrestati in massa nelle principali città dell'Unione Sovietica. Tra gli imprigionati c'erano molti attori, musicisti ed artisti. Gli storici hanno notato numerosi suicidi nell'Armata Rossa ed un crescente sentimento di panico tra i gay sovietici in quel periodo. Nel 1936 il commissario alla giustizia, Nikolaj Krylenko, dichiarò che l'omosessualità era un crimine politico contro lo Stato sovietico ed il proletariato. Divenne un oggetto delle investigazioni dell'NKVD, più tardi KGB, probabilmente con un occhio a reclutare nuovi informatori fra gli omosessuali noti. A metà degli anni 30 i gay riempirono a migliaia i campi sovietici, e l'afflusso rimase apparentemente regolare negli anni in cui era in vigore l'articolo 121. Alexander Solzhenitsyn lo definì una legislazione sordida. Nell'arcipelago dei Gulag, dedicato a tutti coloro che non sono vissuti abbastanza per raccontare la storia, non si trova una sola parola di simpatia verso gli omosessuali oppressi. Proprio come non ce ne sono nei racconti di Kolyma di Varlam Shalamov. La maggior parte degli autori dissidenti, mentre denunciavano la disumanità della vita nei campi, si attenevano strettamente agli atteggiamenti dei campi nel loro sprezzante rifiuto dei gay e dell'omosessualità in generale. Fino a tempi molto recenti il problema rimase un tabù. Anche quando le rivelazioni sulle repressioni staliniste cominciarono ad emergere, nemmeno un singolo attivista per i diritti umani, né in URSS né all'estero, era seriamente preparato ad affrontare il problema. Il destino degli omosessuali nelle prigioni sovietiche non ha precedenti nell'ambito della sua tragedia e brutalità. Non solo il numero era elevato, ma le violenze sessuali contro gli omosessuali si verificavano in ogni campo o prigione senza eccezioni. Non solo il sistema sovietico non riuscì a curare la malattia straniera, ma portò ad una crescita drammatica nel numero di omosessuali. Un enorme numero di persone che in precedenza non erano gay vennero categorizzate come opuschennie, ossia, mortificati, degradati, abbattuti, termine slang per indicare anche uno che è stato picchiato, violentato e su cui è stato urinato. Nel suo libro The Mordovian Marathon, Gerusalemme, 1979, Edward Kuznetsov dedica un capitolo chiamato Popolo Finocchio agli omosessuali nei campi. Secondo persone note, scrive, il 90% dei condannati sono omosessuali. Ma soltanto i gay passivi, circa il 10%, vengono visti come tali. Sono i cosiddetti cozzili, ossia, capretti o clienti di prostitute, e petuchi, ossia, galli o finocchi. Gli omosessuali attivi sono un luogo così comune che non meritano nemmeno un nome speciale. Gli omosessuali passivi non sono necessariamente dei prigionieri con inclinazioni gay, scrive Andrei Amalric nel libro Note di un dissidente, Ann Arbor, 1982, sono i non assertivi, i timidi, quelli che hanno perso una partita a carte, quelli che hanno rotto il codice etico dei campi. Una volta che si ha la reputazione di essere un gallo, è impossibile liberarsene. Ti segue di campo in campo. E se, dopo essere stato trasferito in un nuovo posto, un prigioniero caduto non rivela se stesso, prima o poi verrà scoperto. E quindi la punizione è inevitabile, e prenderà la forma di una rappresaglia collettiva che spesso termina con la morte. Il primo omosessuale condannato era il poeta di Leningrado Gennadij Trifonov. Nel dicembre 1977 inviò la seguente lettera aperta a Liteta Turnaia Gazeta dal campo numero 39838 negli Urali occidentali. Ho sperimentato ogni incubo ed orrore possibile, non ci si può abituare ad essi. In un periodo di 18 mesi ho assistito ogni giorno a ciò che significa essere un omosessuale condannato in un campo sovietico. La posizione dei gay nei campi di morte del Terzo Reich è nulla in confronto a questo. Avevano una chiara prospettiva del futuro, la camera a gas. Noi viviamo come mezzi animali, condannati a morire di fame, nutrendo desideri segreti di contrarre qualche malattia mortale per avere qualche giorno di pace in un letto di infermeria. Conosco persone che hanno sia dimenticato la fine del loro termine di prigionia, sia che non sono riusciti a sopravvivere tanto a lungo. I loro corpi vennero tolti dai cavi elettrici, vennero trovati impiccati nelle celle, torturati alla morte dai prigionieri con umore bestiale o picchiati dalle guardie folli. Conosco i loro nomi, ho accesso alle prove scritte dei testimoni. In un anno e mezzo di questo inferno ho studiato con cura 22 condanne di omosessualità in URSS e se questa informazione raggiunge l'Ovest, verrò accusato di diffamazione e fisicamente liquidato. Non ci vorrà molto. Metteranno un gruppo di prigionieri che hanno perso ogni sembianza di umanità contro di me e certificheranno la mia morte come avvenuta per cause naturali. La lettera di Trifonov non venne pubblicata in Unione Sovietica. Ma una volta che il suo nome divenne noto in Occidente, le autorità dei campi lo trattarono in maniera meno crudele. Pavel Masalsky di Mosca, un uomo di media statura con capelli folti, di circa 35 anni, venne condannato con il suo fidanzato nel 1984. Fino ad allora il suo nome era archiviato nei file del Dipartimento Speciale della Milizia che doveva lottare contro l'omosessualità. È lì dove venivano raccolte tutte le informazioni sui gay di Mosca. Pavel ricorda delle occasioni in cui i militari del dipartimento ricattò e molestò sessualmente lui ed altri uomini gay. Per poter imprigionare Pavel ed il suo fidanzato, era sufficiente la denuncia di un vicino. Non c'era nemmeno bisogno di prove per un atto omosessuale, che in questi casi normalmente sarebbe d'obbligo. L'udienza fu a porte chiuse, come in molti casi che riguardavano i crimini sessuali in URSS. Dopo l'udienza Pavel ed il suo fidanzato vennero inviati in prigioni diverse. Dopo 9 mesi, Pavel venne spostato in un campo di 1500 di cui circa 200 erano classificati come Opus Canie. Nel nostro campo i petucchi vivevano con tutti gli altri ma noi avevamo un tavolo separato, stoviglie separate, ed un posto separato nella coda. L'amministrazione vede gli Opus Canie allo stesso modo dei prigionieri, li aiuta meno, e non gli dà l'opportunità di fare dei buoni lavori. A volte se vedono che un uomo viene deriso oltre alla sopportazione lo spostano in un'altra zona per liberarsi di lui. L'amministrazione mi trattava peggio degli altri. Trovavano che prendermi in giro fosse piuttosto divertente, mi seguivano, mi convocavano nel quartier generale, che è la cosa peggiore in un'area perché tutti penseranno che state facendo la spia. Mi suggerirono di diventare un informatore ma io rifiutai ed a causa di questo trascorsi circa 3 mesi nelle celle di isolamento. Dopo questo mi lasciarono stare, e cominciai a saltare agli occhi dei prigionieri e divenni un prostituto. Era l'unica via di uscita, era impossibile vivere in altra maniera. Valery Klimov di Nizhny Tagil è un uomo appena robusto di circa 35 anni, con i capelli grigi. Venne arrestato a causa di una relazione con un ragazzo che era minorenne. Quando Valery venne convocato nell'ufficio dell'accusa, l'investigatore gli offrì 2 opzioni, il suicidio o la dichiarazione di colpevolezza. Venne minacciato di rappresaglia contro i suoi amici se si fosse rifiutato. Klimov si prese tutta la colpa e fu condannato a 3 anni. Ero in grado di badare a me stesso in prigione e nei campi, ma ci furono almeno 10 occasioni in cui dei gay vennero uccisi davanti ai miei occhi. Uno fu picchiato a morte in una prigione di Sverdlovsk. C'erano 100 uomini nella nostra cella, 3 o 4 lo violentavano ogni giorno e poi lo sbattevano sotto le brande. Era bestialità, un incubo. Una volta 10 di loro lo violentarono e poi gli saltarono sulla testa. Quasi divenni matto, i miei capelli diventarono grigi. È così che le persone perdono la loro sanità mentale, molti non si riprendono nemmeno dopo che se ne sono andati. L'omosessualità esiste ad ogni livello nei campi. Non sono solo gli Opus Canie che la praticano, anche lo staff della prigione lo fa. In condizioni di prigionia i maschi eterosessuali possono facilmente diventare omosessuali. A volte non è solo un bisogno fisico, ma una vera emozione. Ho visto situazioni di amore ed affetto tra partner. Il nostro capogruppo, Viktor Popov, dichiarò il suo amore per me e mi chiese di stare con lui, io ero il partner attivo. Fino ad allora si era considerato al 100% naturale, etero. Adesso è sposato ed ha un figlio. Tuttavia ogni tanto mi visita ancora. Tradotto dal russo da Irena Mariniak. Pubblicato per la prima volta in Index on Censorship, London, volume 24, No.1 1995. Copyright Slava Mogutin, 1995.